E abbiamo ascoltato Deep dall'ultimo lavoro World Traveler di Surfer Joe, a cui diamo il benvenuto su Radio Città Aperta, Rock Trotter. Buonasera Lorenzo.
Ciao Leonora, ciao a tutti.
Quindi dicevamo appunto la tua ultima uscita discografica. Innanzitutto tu sei l'ambasciatore della cultura surf in Italia, ecco, uno dei massimi esperti del surf, quindi
va bene. Questo chiaramente la parola ambasciatore è una
non ti piace
promozionale che si utilizza. Diciamo che sono tanti anni che mi dedico a questo in giro per il mondo, sono fortunatamente uno dei più attivi che ci sono, diciamo, nel genere, per quantità di date, per quantità di attività e tante cose fatte in Italia, tra cui il Surf Joe Summer Festival, che ha portato un nuovo lustro, diciamo, alla musica surf per molti aspetti.
Certo.
Però sì, sono sempre in giro. Almeno Covid permettendo.
Eh beh, certo, ovviamente, dai, come dicevamo prima con Diego Geraci, c'è una lenta ripresa. Sì. In realtà, come diciamo ogni puntata poi qua in radio con ogni artista che viene.
Certo.
Purtroppo, vabbè, insomma, si vede uno spiraglio, dai. Allora, da dove vogliamo partire? Abbiamo ascoltato appunto, come dicevo, Deep, questo ultimo lavoro tuo discografico, quindi World Traveler. Ce ne vuoi parlare un pochino?
Volentieri, prodotto insieme alla High Tide Recordings nel New Jersey, un'etichetta che conosco molto bene perché è nata per molti aspetti su dal lavoro, prendendo ispirazione dal lavoro che ho fatto nel Surfer Joe Summer Festival. Siamo diventati amici con Vincent e Magda, che sono i due capi dell'etichetta, hanno fondato anche un festival, sono dietro a molte attività, non è la prima volta che collaboro con loro. Il disco è sound di Surfer Joe, nel senso che io mi occupo, suono musica surf cosiddetta tradizionale, quindi con quel tipo di impronta sonora, suono tutti gli strumenti, che è un'altra caratteristica mia, diciamo, per quello che riguarda i dischi, a parte un paio di cose che ho fatto insieme ad altri. Ma è un disco un po' più introspettivo, come pezzi, come melodie, come è mia consuetudine cercare di dare una grossa importanza alla parte melodica, cosa che trovo spesso un po' debole nella surf music moderna. Uh-huh. Forse per una questione culturale o di non aver fatto la lezione per casa, molte delle band non hanno ascoltato troppo i classici, si sono buttate subito in tentativi di riarrangiamento, di evoluzione di una musica che forse non conoscevano benissimo, perché non sono il solo che pensa che c'è ancora tanto da scoprire nella musica surf tradizionale prima di evolverla. E comunque, come del resto, in ogni caso, tutta la musica surf moderna, quello che faccio io, che facciamo tutti, è un revival di questa musica, perché la musica surf ha le sue origini, come sono, in Bassa California, e bisognava essere nati e cresciuti in quell'ambiente per respirare la musica surf davvero. Comunque, World Traveler è un disco di cui sono al momento molto soddisfatto.
Sì.
Qualcuno ha detto che è stato il miglior lavoro che ho fatto finora. Non lo so, questo ancora non lo posso dire, sono molto soddisfatto, diciamo, di quello che mi è venuto fuori. Questo è per ora, poi dovremo scendere in dettagli pezzo per pezzo, cosa che non è il caso di fare. Dico solo che è un disco di cui sono al momento molto soddisfatto.
Bene, bene, ma i tuoi ascolti ovviamente vanno al di là dell'Italia, sei ascoltato un po' in tutto il mondo.
Soprattutto, l'Italia è la una delle parti minime, di vicini minimi di utenza, considerando che la maggior parte delle cose, compresi i concerti che faccio, sono fuori Italia, sono sempre stati fuori Italia. La maggior parte degli ascolti sono Stati Uniti, Messico, Germania, Giappone.
Ah, ecco.
Questi sono i paesi, diciamo, di maggior ascolto, prima di tutto gli Stati Uniti, certamente. Il bacino di utenza statunitense è immenso rispetto al nostro, anche per un genere, diciamo, tra virgolette, morto, quasi morto, comunque di estrema nicchia come la musica surf.
Certo, certo. E qui viene la domanda ovviamente scottante, cioè la domanda principale del giorno, quindi il surf in Italia. Poi la posso chiamare cultura, no, chiamiamola surf music in realtà, quindi.
Ci sono dei dettagli che non sto a spiegare adesso, per cui la musica surf si chiama surf music.
Sì.
e sarebbe generalmente sballata, chiamata surf rock.
Sì.
Surf rock ha un'altra matrice in particolare, il rock and roll. Io poi sono dell'idea che la musica surf non è esattamente derivante dal rock and roll, è difficile anche chiamarlo rock and roll perché è un misto di varie cose, ha forse più a che fare con jazz che con rock and roll, per quanto, per come lo vedo io. In realtà della chitarra di Linkley mischiata al country di Duane Eddy, mischiata a cose, ai Ventures, a cose di questo tipo, quindi un misto di culture che formò la musica surf. Però ecco, certamente l'Italia non è un fondo di questa musica, a parte quello che concerne il surf Joe, anche se devo dire che rispetto a quando l'attività di surf Joe come associazione, come festival iniziato nel 2002-2003, adesso ci sono più serpenti,
sì,
di quelle che c'erano al tempo, perché ne contiamo 20 o 21 sul territorio nazionale, mentre nel 2003 ce n'erano 17 per l'esattezza.
Ah, ecco. Però sì, ricordiamo che il Surfer Joe Summer Festival è un festival che si svolge poi tutti gli anni a Livorno, giusto?
Sì, si svolge da ora in pianta stabile dal 2008, quando abbiamo ripreso a Livorno, a parte questi due anni di interruzione causa Covid. Il festival nacque nel 2003, ci fu una prima edizione che non era a Livorno, era a Marina di Pietrasanta, in Versilia. Ci fu una seconda edizione nel 2004 nella campagna di Pisa, poi ci fu un'interruzione di 4 anni, anche dovuto al fatto che io sono partito e sono stato fuori Italia. Poi siamo ripartiti nel 2008 e non ci siamo mai interrotti, e da lì la base stabile è stata Livorno, con diverse location fino al 2012, quando abbiamo aperto il Surfer's Diner alla Piazza Mascagni, e quella è diventata Livorno, e quella è diventata, diciamo, la base stabile del Surfer's Summer Festival, che ci ha dato la possibilità di crescere sia come esperienza organizzativa, numero di utenti e ovviamente clientela, audience, sì, diciamo, anche perché la musica surf conobbe un calo enorme quando noi abbiamo iniziato a fare il Summer Festival di 2003. Diciamo che la terza ondata è praticamente finita, la gente cominciava già a dimenticarsi di Pulp Fiction, la gente si era un po' stufata di quello che era stata l'esplosione enorme.
Aspetta Lorenzo, ti sentiamo male.
Sì, mi sentite meglio?
Sì, adesso sì.
Ok, diciamo che nella seconda più o meno metteva un pizzico di musica surf.
Certo.
Perché quello era la moda. Ecco, negli anni 2000 la cosa sfumò. Improvvisamente, quando poi, quindi quando abbiamo perfetto, nel 2004 eravamo alla coda, diciamo, dell'entusiasmo per questo momento. Molte band poi avevano lasciato già il giro, si erano indirizzate verso altre cose, anche band internazionali, Space Cossacks, Bon Boras, che erano state delle band fantastiche anche dagli Stati Uniti, nel genere, poi lo stavano abbandonando. Quando siamo ripartiti nel 2008 è riniziato, diciamo, un fuoco, e poi è andato a salire forse con maggiore consapevolezza di quello che cos'era, di quello che era il genere, e oggi diciamo che c'è una scena più consapevole, magari meno entusiasta di quello che era, quello che erano gli anni 90, per un sacco di motivi, ci sono social media e quanto altro.
Certo.
Però ci sono tantissime band in giro per il mondo.
Ma visto che hai citato Tarantino prima, Diego Geraci prima mi ha suggerito di farti questa domanda relativa a un aneddoto su Tarantino. Te la faccio quindi.
Fammela, qual è la domanda?
La domanda era qualcosa, adesso non mi ricordo precisamente cosa, però il fatto che ovviamente Tarantino abbia rilanciato in Pulp Fiction, rilanciato poi anche qua, ci sarebbe da dire probabilmente.
È stato argomento di discussione all'interno della comunità della musica surf per anni.
Ecco, vedi.
E dire è vero o meno, quanta è l'importanza effettiva di Pulp Fiction sulla musica surf? Io ritengo che Pulp Fiction sia stata fondamentale.
Ok.
Ce ne vorrebbe un altro di Pulp Fiction o qualcos'altro. Non che la musica surf sia il genere preferito di Tarantino, non lo è.
Sì.
Tarantino è uomo da Jackie Brown, quindi il tipo di funk, di roba che tira in Jackie Brown, quella è la musica di Tarantino. Però nonostante questo, Tarantino per quel film ha tirato fuori una colonna sonora oltretutto che ricollega un certo tipo di ambientazione alla musica serba, che non era propriamente così il collegamento iniziale, che però è inevitabile, abbia dato una nuova linfa, diciamo, al movimento. E ha fatto bene in primis a Dick Dale, che è ritornato su,
certo,
alla grande, ma chiaramente ha ridato una grossissima spinta a tutti quanti. Quindi sì, Tarantino è stato fondamentale per Pulp Fiction, in particolare per la rivitalizzazione della musica surf dal 94 in poi, e appunto strascico che è durato fino a primi 2000. Ora come ora, io direi che la maggior parte dei ragazzetti forse non hanno mai nemmeno visto Pulp Fiction. Vanno trovate altre fonti di ispirazione.
Beh, quella è infatti un macro discorso che si apre, ecco. Ma ti volevo chiedere, insomma, quali sono gli errori più comuni che si fanno quando si parla di surf music?
Ma inizialmente, la prima cosa più banale è pensare che i Beach Boys facciano musica surf.
Ecco.
I Beach Boys sono una grandissima pop band. Io ho suonato per tantissimi anni, più di 10 anni, con una band a Livorno che si chiamava Pipeline, e cantavamo i Beach Boys, eravamo tra i pochissimi in Europa, eravamo solo 3 band a fare la musica dei Beach Boys fino a fine degli anni 90, 2000, in Europa, e io ho cantato, ho avuto l'opportunità di cantare con i Beach Boys un paio di pezzi a Biarritz nel 2001, quindi sono un grandissimo fan dei Beach Boys. Cioè, nonostante i Beach Boys sdoganarono un po' il sound, comunque l'ideale dei surfisti californiani degli anni 50-60, un grande pubblico, venne fuori questa moda del surfing. I Beach Boys lo sdoganarono un po', ma in realtà la musica surf è sempre avuto un'accezione strumentale. La musica surf aveva un'accezione molto più violenta e selvaggia, stando anche a quanto Dick Dale diceva. Certamente una matrice leggermente diversa da quella. Bisogna ricordarsi che i surfisti negli anni 50 erano una tribù selvaggia. Se eri un padre e tua figlia andava fuori con un surfista, non eri molto contento.
Certo.
Erano una tribù, parlavano un loro gergo, e per molti aspetti ascoltavano musica di nicchia, quale era anche al tempo jazz, nonostante che Los Angeles fosse la seconda capitale mondiale dopo New York del jazz, come rammenta anche Carol Key. Ma i surfisti molto ascoltavano quello, tant'è vero che i primi film ispirati che parlavano di surfing, come per esempio Slippery When Wet di Bruce Brown, quello che fece anche Endless Summer, aveva una colonna sonora di jazz. Quindi da lì si evolve in quella maniera. Altri errori nell'approcciarsi alla musica surf, e dire per esempio che la musica surf, il surf dipende dal riverbero. Il surf non è il riverbero,
ecco.
È un'attitudine,
sì,
è un'attitudine a suonare in una certa maniera. Il riverbero è uno strumento, come del resto lo sono gli amplificatori Fender, certi tipi di chitarre, Stratocaster, Jaguar, Jazz Master, ma sono strumenti. Poi la musica surf va oltre a quello, no? E Dale detto una definizione, provò a dare una definizione di quello che lui definiva come musica, si chiamava musica surf, non mi ricordo nel dettaglio le parole, però si riferiva più al ruggito del leone unito al suono delle onde, suonato con heavy staccato, quindi con corde molto grosse, suono molto grosso, un certo tipo di potenza, double picking, tutte queste cose messe insieme facevano musica surf, ma non si riferiva direttamente
al
riverbero.
Ecco.
E poi chiaramente il riverbero è diventato una parte importante del sound, anche perché poi, a parte il sound violento di Dick Dale, ci sono stati i sound tradizionali delle band di inizio anni 60 che erano certamente diversi dal sound di Dick Dale.
Certo.
Queste le prime due cose che mi vengono in mente quando si parla,
sì,
di non tanto di errori, ma di misunderstanding sulla surf music.
Certo. Non so quanto tempo abbiamo ancora, in realtà sarei qua tutta la sera a farti delle domande, perché sono molto curiosa rispetto all'argomento. Ti faccio magari un altro paio di domande, oppure mandiamo un brano per inframmezzare la nostra chiacchierata, che dici?
Ma per me, per volentieri, dal mio punto di vista, utilizzo anche di simposi insieme ad altre persone, e ci sarebbe tanto da fare, che purtroppo la musica stretta, l'unica cosa che va accennato è che spesso nelle storie della musica rock, nella storia della musica viene spesso bypassato, sì, o trattato in maniera molto superficiale la musica stretta, quando in realtà è stato un anello di congiunzione fondamentale tra quello che c'era negli anni 50, i Rockers, giacchetti di pelle, sì, e quello che è stata la British Invasion, quindi i Beatles, nel mezzo, ed è un anello di congiunzione fondamentale,
certo,
nella storia della musica, spesso viene dimenticato purtroppo.
Assolutamente. Direi che ci andiamo a sentire al volo una delle tracce, insomma, che hai scelto, e poi ci salutiamo magari.
Assolutamente, assolutamente.
Ci andiamo a sentire Runaway Track Ramp, da sempre War Traveler, Surf Joe. Runaway Track Ramp, Surfer Joe, e siamo tornati sempre in diretta qui su Radio Città Aperta Rock Trotter con Lorenzo Valdambrini, Surfer Joe appunto.
Sempre qui.
Siamo sempre noi. Appunto, non voglio monopolizzare ancora Lorenzo più di tanto.
Ma è un piacere, per me parlare di questi argomenti è sempre un piacere.
Grazie, insomma, diciamo che ti faccio ancora un paio di domande giusto per terminare la nostra chiacchierata, ti volevo chiedere a questo punto che legame c'è quindi tra la surf music e poi la cultura surf, e anche un po', passano in termini, la moda, visto che nella seconda parte poi della trasmissione parleremo insieme a Stefania De Cuori, visto che questa è la sottorubrica su moda, musica e sottoculture, con Stefania De Cuori appunto di questo fondamentalmente, quindi anche per non fare errori.
Dunque, legami ce ne sono pochi, poco o niente, e questo fin dall'inizio di questo genere, a differenza di quanto possa sembrare, poiché i titoli dei brani all'inizio, parlando della storia della musica surf, all'inizio 61-62, avevano dei titoli che chiaramente ricordavano slang o passione, cose particolari, ma era un caso perché la maggior parte dei ragazzi al tempo in California erano surfisti, quindi diciamo che vivevano in un mondo tutto loro. Bisogna ricordarsi della cultura della California inizio anni 60, non, i ragazzi non avevano grandi problemi, erano nel piano di un momento economico pazzesco, non c'erano particolari diciamo problematiche, quei ragazzi vivevano la giornata, si divertivano e quello facevano, erano quasi tutti surfisti e di per contro decisero di iniziare a suonare. Molti erano alle prime armi, come anche da quelli che l'hanno inventato, non di quelli che eravamo surfista, ma Paul Johnson per esempio iniziò a suonare in questa maniera, mosso dei primi passi alla chitarra come alla batteria, suonando musica surf, e nessuno, è importante dire che nessuno un giorno si alzò e disse: ah, questa musica, ho inventato la musica surf. No, furono i surfisti, i ragazzi stessi che dissero: questo sound sembra di stare sulle onde, sembra di essere sul surf, sembra di essere una, dovreste chiamarla surf music. Quindi fu assolutamente fortuito, e quindi non c'è un legame effettivo tra le due cose. I surfisti ascoltavano quello che capitava, le surf band a loro volta suonavano quel pezzi loro, molti di questi avevano successo, erano prodotti da piccole grandi etichette, ma nella pratica della serata, della gig di una surf band, si suonava, si faceva sala, si suonava quello che capitava, quello che c'era alla radio, quello che andava al momento, quello che i ragazzi volevano ascoltare. Sì. Questo boom dello strumentale fu del tutto fortuito. Quindi questo non legame tra il surfing, tra lo sport e la musica, si è protratto, non c'è mai in realtà stato un grande legame.
Ecco.
Quindi non c'è da stupirsi che oggi le due cose siano separate, perché in realtà non sono mai state grandi legate.
Sì, grazie per la precisazione, perché in effetti penso che si faccia anche una grande confusione poi da chi è magari non addetto ai lavori, come si suol dire. Sulle due cose, ecco, quindi sulla cosiddetta cultura surf, dei surfer, cioè, però appunto passami il termine, ecco.
Certo, assolutamente. No, come ti spiegavo prima, tra l'altro si esisti anche iniziano fino agli anni 50, in particolare erano molto più legati al jazz,
successivamente
a tutte altre cose, rhythm and blues e così via e così via. Poi venne la musica surf, certamente in tanti si sono affezionati, e tuttora ci sono tantissimi surfisti in California che magari gente di una certa età, di vecchia data, ma anche giovani, che si sono appassionati e sono appassionati di surf music, però ecco, non che le due cose necessariamente abbiano un legame storico, culturale o per qualsiasi altro motivo, insomma.
Certo, e la divisione allora che viene fatta, poi se fai molte ricerche su internet trovi, vabbè, surf, pop, rock, tutto un mischione in realtà, surf quindi strumentale come origine, che poi semplicemente è stato aggiunto alla parte vocale, il doo-wop, no? Quindi è tutto,
sì,
un po'...
Sì, mi posso permettere di dirti una cosa che a questo riguardo che può sembrare anche interessante.
Sì.
Ci sono anche dei motivi tecnici per cui la musica surf inizialmente era strumentale. Bisogna ricordarsi che non esistevano impianti audio portatili fino al 1968, quando la Shure produsse il Vocal Master. Cosa succedeva? Che i ragazzi inizio anni 60 non avevano la possibilità come adesso di comprare un impiantino attaccare un piccolo mixer e le voci e tutti suonano col monitor, non c'era monitoring. Monitor di palco hanno cominciato a essere usati a metà degli anni 70 quasi, quindi addirittura molto dopo. Quindi cosa succedeva? Le band suonavano, magari volevano cantare, ma ecco, te vai in un locale con gli amplificatori che ti ha dato il signor Fender o quello che sia, amplificatori che al massimo erano 15, 20, 30 watt, 40 watt, poi Dick Dale arrivò con questo Showman da 100 watt, si suonava, gli altri strumenti si sentivano, poi si arrivava alle voci. Come si amplificavano le voci? A meno che nel locale ci fosse un impianto installato, installazione fissa, e costava moltissimo fare queste installazioni, non c'erano, i ragazzi non avevano possibilità. Qualche volta si attaccavano microfoni ad alta impedenza in amplificatori da chitarra, ma non si sentiva niente. Quindi a un certo punto, certo, semplicemente qualcuno disse: ma sai cosa, smettiamo di cantare, che suoniamo e basta.
Ecco, vedi.
Questa è un'altra motivazione. Quindi ci sono anche motivazioni tecniche.
Certo.
Per cui per i ragazzi era più facile fare uno strumentale. Come del resto non c'erano amplificatori da basso per come li intendiamo oggi fino alla metà degli anni 60. Il basso era inizialmente, a parte in registrazione, ma dal vivo quasi, non dico uno strumento secondario, ma quasi. Certamente la batteria e la chitarra erano i due strumenti trainanti della musica surf, e il sax, perché spesso ci si dimentica che il terzo strumento più importante,
sì,
nella musica surf tradizionale negli anni 60 era il sax,
ecco,
che oggi per esempio viene usato pochissimo.
Certo. Bene, Lorenzo, allora ti libero, dato che, come abbiamo anticipato prima con Diego Geraci, questa sera insomma sarai protagonista di una serata, e quindi
sono a casa sua stasera, sono a Torino.
Sì, ricordiamo appunto che Lorenzo Valdambrini, Surfer Joe, suonerà questa sera. Dove, Lorenzo, scusami, ricordami il posto?
In un posto interessantissimo, che è ben avvezzo a serate di musica di blues, ma in campagna, a Borgiallo, sopra Torino.
Sì.
C'è un ristorante che è diventato piuttosto noto per quello che riguarda i concerti, eccetera, che si chiama La Piola di Borgiallo. E abbiamo una serata da questa parte e mi piace molto.
Certo. Bene, bene, allora insomma buona serata, buon concerto. E i prossimi live, c'è qualche notizia insomma di prossimi concerti?
Ma non ce ne sono tantissime, saremo a un festival a Firenze, poi al mio sito che è surfmusic.net, surfmusic.net, è abbastanza facile ricordarsi, trovate gli aggiornamenti. Spero che sarà confermato un primo tour fuori Italia dopo tanto tempo, in novembre deve essere in Germania e poi da inizio anno dovremmo tornare in tour, tornerò negli Stati Uniti in aprile e da lì prima diciamo si riprenderà con le date, piano piano, sperando che tolgano restrizioni, comunque la,
certo,
situazione ovviamente sia migliore da un punto di vista sanitario, si riprenda correttamente.
Assolutamente. Bene, con tutti gli auguri, io ti ringrazio ancora tantissimo per questa retrospettiva e per queste.
Grazie a voi, grazie Eleonora.
E ti invito, insomma, alla prossima, quando vorrai tornare, sei sempre il benvenuto qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta. E direi di lasciarci con un'ultima traccia, Day at the Beach, dal tuo lavoro Swell of Duel.
Swell of Duel.
Yes. E niente, ancora buona serata e
grazie
alla prossima.
A tutti, grazie a tutti, buona serata. Saluto a Diego in diretta, se non avete visto un po'.
Sì.
Grazie di nuovo e a presto.
Grazie a te, Lorenzo. Ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Noi ci andiamo a sentire quindi A Day at the Beach, e salutiamo e ringraziamo ancora tanto Lorenzo Valdambrini, Surfer Joe, e questa è la sua A Day at the Beach da Swell of Duel.